Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
E benvenuti, buonasera, 29esima puntata di Eurofonica in diretta da tutte le radio del circuito Raduni. Ciao Alice.
Ciao Fabiano.
Ciao Alberto alla regia, qui in diretta dagli studi di Radio Eco. Cominciamo subito una puntata con tanta canna al fuoco come al solito nostro ogni settimana. Subito primo tema, il tema forse più caldo di questa settimana, come sempre ormai da un po', l'immigrazione. In particolare il ruolo della Turchia e dell'Unione Europea, vero Alice?
Esatto, in particolare il fatto che questo accordo, ovviamente, come volevasi dimostrare, ai migranti non piace. E a dimostrarlo sono proprio gli eventi che si sono verificati lo scorso venerdì nell'isola di Chios, in Grecia, in cui 300 migranti hanno infatti deciso di aprire un varco nel recinto di filo spinato che circonda l'hotspot, che diciamo li accoglieva, per poi dirigersi in marcia verso il porto. E questa protesta, che si è conclusa con anche il lancio di lacrimogeni da parte della polizia e alcuni manifestanti feriti, però diciamo in qualche modo al merito di evidenziare quali sono i punti critici di questo accordo. E innanzitutto si tratta di problematiche che possiamo definire pratiche, perché ad esempio possiamo chiederci direttamente quanto tempo ci vuole per concedere oppure respingere una domanda d'asilo.
Certo.
Ci vuole tantissimo tempo, perché bisogna innanzitutto intervistare il richiedente, poi procedere con la valutazione della domanda, che questa valutazione si conclude ovviamente con una risposta positiva o negativa, e in caso di risposta negativa poi dobbiamo anche aspettarci che il richiedente ovviamente faccia ricorso. Il tutto è moltiplicato per migliaia di persone. Ed è chiaro che con cifre del genere ovviamente le tempistiche non possono essere veloci, e soprattutto non ci si può aspettare che tutto venga condotto in maniera diciamo minuziosa e con attenzione.
E poi diventa complesso soprattutto per i paesi di prima accoglienza come la Grecia, che di fatto sono un paese fallito, in difficoltà economica, quindi forse richiedere anche questo sforzo ancora più grande per la Grecia, che già ha problemi per conto suo nella politica interna, mi sembra anche tosta come situazione per i greci, ma anche per l'Italia in realtà, che è un altro dei paesi di prima accoglienza.
Esatto, il rischio infatti è proprio questo, cioè che questi hotspot si trasformino in una sorta di limbo, però un limbo veramente troppo affollato, e soprattutto ci si renda conto che i funzionari addetti proprio a svolgere queste pratiche siano in realtà insufficienti. Infatti proprio lunedì scorso sono partiti i primi respingimenti, ma nonostante appunto si siano svolti in maniera molto ordinata e tranquilla, in realtà un articolo del Guardian uscito proprio ieri ha già evidenziato che secondo l'UNHCR 13 persone sarebbero state in realtà respinte in Turchia senza però essere state registrate prima, si dice per errore.
Dal governo greco questo.
Esatto.
Dal governo greco. Però una delle domande che allora a questo punto mi viene di farti è: ma hanno senso questi hotspot? Possono essere una soluzione al problema del riconoscimento? Servono secondo te?
Avrebbero un senso nella teoria, ma se il mondo sarebbe quello perfetto ideale in cui ci piacerebbe vivere, ovviamente.
Quindi tu dici è più utopistica che in realtà una questione come quella degli hotspot Italia e in Grecia?
È molto più utopistica, proprio perché secondo quanto dice il regolamento di Dublino le persone devono essere registrate per appunto vedere se possono essere destinatarie dello status di rifugiato. Quando le persone non vogliono rimanere nello stato di primo arrivo, cercano in qualche modo di scappare senza essere prima registrati. E oltretutto, quello che è una cosa, diciamo un altro punto critico dell'accordo, è il fatto che i respingimenti vengano proprio effettuati in direzione della Turchia, paese considerato dall'Unione Europea sicuro, ma in realtà diciamo in fatto a diritti umani non è che possiamo definirlo proprio in questo modo.
No, no, anche le vicissitudini di Erdogan. Ma a proposito di immigrati, c'è da considerare anche il ruolo dell'Austria degli ultimi giorni, perché le truppe di Vienna sono in questo momento stanziate sul Brennero, addirittura per bloccare i flussi migratori. Ce ne parla Antonio Megalizzi.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Mai come oggi il confine del Brennero si era rivelato tanto cruciale nella diatriba tra gli stati membri per la gestione del flusso dei migranti. Da una parte c'è l'Austria, che ieri, per mezzo del suo ministro della difesa Hans-Peter Daskosil, ha annunciato l'arrivo delle proprie truppe al confine, in pieno stile guerra mondiale, per presidiare l'ingresso del paese. Al momento sono pronti 100 uomini, ma il numero potrebbe crescere presto. Il ministro degli interni, Johanna Mikl-Leitner, ha dichiarato che rafforzerà il presidio nei pressi della frontiera del Brennero e in tutto il confine meridionale, perché è convinta che con la bella stagione i migranti aumenteranno e sarà sempre più complicato gestirne il flusso. Dall'altra parte l'Italia, inerme di fronte all'arrivo sempre più sostanzioso di profughi e all'incapacità del tutto europea, perché per una buona volta la colpa non è solo nostra, di pianificare una soluzione che badi al bene del continente e non delle poche nazioni del centro Europa che ancora adesso fanno pressione all'Austria affinché tenga a bada la spinta migratoria proveniente dal bel paese. Ogni tanto il ministro degli interni Alfano annuncia nuovi incontri, nuovi progetti e qualche soluzione a portata di mano, alla quale chissà perché nessuno prima aveva mai pensato. Così si ritorna alle discussioni da talk show e alle responsabilità da redistribuire a tutte le forze politiche, per poi finire con la colpa che è tutta nostra perché vendiamo le armi e facciamo le guerre nei paesi dei poveri disgraziati che bussano alla nostra porta. Nel mezzo l'Euregio, una macroregione formata da Trentino, Alto Adige e Tirolo, riconosciuta da Bruxelles e dai governi dei rispettivi paesi. Paesi che stanno discutendo sulla chiusura del nodo che più di tutti rende possibile la cooperazione economica tra le diverse regioni, e cioè il Brennero. Dal piccolo comune altoatesino sfrecciano ogni anno 10 milioni di veicoli e 40 milioni di tonnellate di merci. Un sacco di soldi per l'Euregio che, a mezzo della voce dei propri presidenti, chiede clemenza all'Austria e sostegno all'Italia per poter ribaltare una situazione che non dà segni di miglioramento. Anzi, se per i primi controlli gli automobilisti al confine potevano perdere anche una mezz'ora, i tempi delle prossime traversate sulle Alpi tirolesi potrebbero moltiplicarsi. Non a caso il Brennero è diventato sede di protesta domenica scorsa, dove gruppi europeisti hanno manifestato al grido di No Borders, avvicinandosi al confine fino alla carica della polizia austriaca, che non ha risparmiato l'uso di manganelli e spray urticanti per allontanare la folla urlante. Due giorni prima, qualche chilometro più a sud, decine di migranti hanno occupato una delle strade principali di Trento, bloccandone il traffico. La richiesta ufficiale prevedeva l'uso dei contanti al posto del buono pasto offerto dalla provincia di Trento, che, per mezzo del suo presidente Rossi, ha punito l'accaduto, definito inaccettabile, con l'espulsione di 9 dei manifestanti, tutti provenienti dall'Africa centrale. Una buona fetta di politica locale chiede la netta distinzione tra migranti economici e rifugiati, la popolazione inizia ad assistere attonita a scene inedite per il Trentino, mentre la nazione confinante piazza l'esercito a pochi chilometri dalle proprie case. Una nazione alla quale poco importa di Napolitano, che ricorda con gioia l'abbattimento di quello stesso confine, o del Papa, che si era detto contrario ai nuovi muri, o dell'Europa stessa, che era nata da un sogno dal quale forse ci stiamo risvegliando un po' tutti. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica.
Sono come sono, un po' cambiato. Ehi, come ti senti, che cosa sei? Siamo filosofi operai, faccendieri disperati, cinghiali incazzati. Ed io non sono un uomo, almeno non ne sono sicuro. Siamo filosofi operai, accendieri disperati, cinghiali incazzati. Ed io non sono un uomo, almeno non ne sono sicuro. Sono, non sono, io non l'ho mai capito. Sono un Pinocchio appeso in una Fiat Punto, oppure un pesce rosso molto affezionato. Sono in coda all'ingresso e non so se entro. Sono un bosco in pieno centro. Cinghiali incazzati. Ed io non sono un uomo, almeno non ne sono sicuro. Siamo filosofi operai, accendieri disperati, cinghiali incazzati. Ed io non sono un uomo, almeno non ne sono sicuro.
Insieme dopo i cinghiali incazzati degli ex Otago, e adesso dopo aver parlato dell'accordo fra Turchia e Unione Europea, e parliamo in qualche modo degli attentati di Bruxelles, o comunque del fatto che proprio questi attentati abbiano fatto tornare in primo piano un tema molto importante, ovvero il fatto che in Europa una vera e propria intelligence europea ancora sia assente. Quindi diciamo, ci potremmo chiedere se i tempi potrebbero essere maturi proprio per questo.
Esattamente.
E quindi proprio in proposito ce lo spiega Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Euro.
I recenti attentati che hanno colpito la capitale d'Europa, Bruxelles, hanno evidenziato le carenze dell'intelligence belga. Una notizia in particolare ha fatto scalpore. Secondo quanto affermato dal presidente turco Erdogan, uno degli attentatori che si è fatto esplodere lo scorso 22 marzo all'aeroporto di Zaventem, Ibrahim El Bakrawi, era stato arrestato in Turchia nel 2015 e poi espulso verso il Belgio, dove fu detenuto e rilasciato prima di essere fermato ancora in Turchia per poi venire nuovamente estradato. Cohen Gans, ministro della giustizia belga, ha negato che il suo paese abbia ignorato l'allerta della Turchia, affermando che il Bakrawi non aveva commesso reati di stampo terroristico in territorio belga e che era stato fermato da Ankara come delinquente comune, precisando inoltre che non fu espulso in Belgio ma nei Paesi Bassi. Da questo continuo rimpallo di responsabilità fra un paese e l'altro emerge però un dato certo: i servizi di polizia europei dimostrano evidenti falle, specialmente dal punto di vista della comunicazione e della condivisione di informazioni. È per questo che diversi analisti e politici europei, fra cui il nostro primo ministro Renzi, chiedono con forza la creazione di un'agenzia di intelligence dell'Unione Europea, che ad oggi non esiste. Attualmente, infatti, è prevista una figura, il coordinatore antiterrorismo, istituita dal Consiglio europeo dopo gli attentati di Madrid del 2004, ma considerata debole per la pressoché assoluta mancanza di capacità operative. Ci sono poi una serie di iniziative sempre relative al problema del terrorismo. Una delle più recenti è stata presa dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna, che si occupa degli affari esteri dell'UE, il quale ha previsto l'invio di alcuni ex funzionari dell'intelligence e della sicurezza in paesi considerati sensibili al problema del terrorismo, come Iraq, Giordania, Marocco, Algeria, Nigeria, Arabia Saudita, Tunisia e Turchia. Le altre strutture già esistenti, come l'Europol, il Centro di Analisi dell'Intelligence o il Direttorato per l'Intelligence Militare dello Stato Maggiore UE, non lavorano come una normale agenzia di sicurezza o intelligence, mancando un comune interesse nazionale. Ad esempio l'Europol, così come la Procura federale Eurojust, non compie attività per iniziativa diretta, ma solitamente ha il compito di coordinare le varie polizie nazionali. Le misure prese finora sembrano perciò insufficienti. In Europa ci sono ancora troppe agenzie di intelligence e troppi database di raccolta dati dei sospettati, molti dei quali ancora incompleti o inaccessibili per le autorità stesse. Per esempio, un database fondamentale è lo Schengen Information System, che però è sostenuto e aggiornato solo dalle intelligence di alcuni paesi membri, come quella francese, e per lo più ignorato dalle altre. Mentre la tanto dibattuta proposta di condividere le informazioni sui PNR dei passeggeri aerei, il codice che include tutte le informazioni relative a un passeggero, a lungo rimasta ferma sul tavolo, ha ripreso il proprio percorso. Creare un'agenzia comune viene dunque vista come l'unica soluzione possibile, ma non è per niente semplice. Innanzitutto a causa delle molte resistenze delle intelligence dei vari paesi membri, che spesso non vogliono condividere informazioni su indagini ancora in corso, probabilmente perché i servizi di polizia sono storicamente visti come parte integrante della sovranità nazionale. Inoltre, non si sta parlando di mettere d'accordo una sola agenzia di intelligence per ciascun paese membro. Molti stati, infatti, hanno l'intelligence per l'interno e per l'estero, quella civile, quella militare e così via. Per esempio, nella stessa Francia ci sono più di 30 agenzie che si occupano di intelligence e che già faticano a collaborare fra loro. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
Eurofonica.
E bentornati, questo è Lorenzo Pelucca che ci ha parlato dell'intelligence e in realtà continuiamo a parlare di Unione Europea come facciamo sempre, ma nonostante la Russia non sia parte dell'Unione Europea è comunque un player fondamentale nello scacchiere geopolitico di questo periodo storico per il mondo intero. Cerchiamo di approfondire a questo punto, cara Alice, cosa è successo dopo le sanzioni che gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno comminato nei confronti della Russia, perché se tu ti ricordi bene, all'indomani dell'atto di forza che ha fatto Putin nell'annettere la Crimea nel 2013, quindi nella questione appunto ucraina, Washington ha deciso di comminare delle sanzioni, un vero e proprio embargo si potrebbe dire, nei confronti di Mosca. L'Unione Europea ha accettato poi di sottoscrivere questo accordo che portava appunto alle sanzioni, ma sembra che da quello che dice uno studio di Foreign Affairs, scusate, una delle riviste internazionali più autorevoli da questo punto di vista, è stato stimato che nel solo 2015 l'Unione Europea ha perso lo 0,3% del proprio PIL. Perché? Perché c'è stato un crollo importante delle esportazioni. In particolare, se analizziamo poi il nostro paese, che era quello che più di tutti aveva una clientela russa, sembra che dai dati che sono stati analizzati da Repubblica e da altri 7 giornali europei, il crollo da parte delle esportazioni nella sola Italia è del 45%. Sicuramente un dato importante che fa riflettere anche sul fatto che forse sostanzialmente sono fallite queste di combinare una sanzione come quella che è stata combinata nei confronti della Russia, anche perché di conseguenza Putin in particolare ha chiuso un accordo di 30 miliardi di dollari per la fornitura di petrolio e di gas con la Cina. Quindi lui dice: vabbè, voi non volete più il mio aiuto economico, benissimo, io ho la Cina e mi faccio i miei affari. Tra l'altro sono andato a scoprire, cara Alice, che la Germania, che io amo particolarmente,
lo sappiamo del tuo amore, vero? Infinito per la Germania.
Sono andato a scoprire che la Germania sarebbe stata, secondo un'inchiesta di Rai News, la Germania sarebbe stato il paese più colpito dalle sanzioni russe, quindi avrebbe avuto un crollo dell'economia anche maggiore di quello dell'Italia. Invece riesce praticamente con dei sotterfugi, come sa fare bene la Merkel, ad aggirare il problema delle sanzioni. Vi dico anche come fa. Praticamente, secondo l'inchiesta di Rai News, Putin riuscirebbe a veicolare in Germania molti capitali tramite la Sberbank, che è una delle banche private più importanti, forse la maggiore maggiore in Russia. Ma questi capitali praticamente passano dalla Sberbank a Mosca alla sua sussidiaria Sberbank Europe, che si trova in Germania. Ma siccome la Sberbank Europe non offre servizi finanziari, è fuori dalle normative di questo tipo legislative. Quindi con questo sotterfugio lui riesce a trasferire comunque dei capitali. Questo è solo un esempio. In realtà l'inchiesta di Rai News, vi invito a leggerla, è molto lunga e molto approfondita. C'è anche un caso sulla Siemens, per esempio, molto interessante. Beh, io concludo dicendovi che probabilmente ha fallito questo tipo di sistema, ma c'è da dire anche che Putin nel frattempo riesce a fare comunque le sue cose. Ora, la stabilità politica in Europa non c'è. A Bruxelles hanno ancora la mancanza, forse soffre ancora la mancanza di un vero leader, soprattutto perché questo leader dovrebbe battere i pugni sulle scrivanie. È il momento di lasciarci con una breve canzone e poi torniamo tra pochissimo. From the Ashes, Celebrate.
Here comes the day, just like every day in your life. Seems like a view of every moment you haven't said. Rise.
aprile gli italiani saranno chiamati ad esprimere l'opinione su un tema importantissimo. Qui con noi c'è Caterina Moser. Ciao Kate.
Ciao, ciao Fabiano.
Raccontaci di che si tratta.
Allora, il referendum del 17 aprile sulle trivelle deciderà se rinnovare o meno le concessioni per le estrazioni in mare anche dopo la loro scadenza naturale. Però dobbiamo precisare che il referendum riguarda solo le trivelle entro i 20 km dalla terraferma e le concessioni attualmente in vigore. Quindi, in breve, se vince il sì, le piattaforme verranno smantellate una volta scaduta la concessione, mentre se vince il no o non viene raggiunto il quorum, si darà la possibilità di prorogare di altri 5-10 anni le concessioni attuali ed in scadenza.
Ma la questione trivelle è un problema solo del nostro paese?
No, infatti l'Italia non è l'unico paese a trivellare in mare. Secondo gli ultimi dati disponibili della Commissione Europea del 2010, nelle acque europee c'erano quasi 900 piattaforme. La maggior parte, cioè 486, si trovano nel Regno Unito. Poi seguono l'Olanda con 181, l'Italia 135, la Danimarca con 61. E poi ci sono tanti altri paesi con meno di 10 impianti l'uno.
Puoi darci qualche dato in merito appunto a questo che hai appena detto?
In generale, per quanto riguarda l'inquinamento, l'Unione Europea è responsabile di un decimo delle emissioni globali ed è la regione al mondo che inquina di più dopo solo Cina e USA. L'Europa non sta ferma a guardare e in occasione della conferenza ONU COP21 a Parigi si è posto l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai valori degli anni del 1990. Mentre riguardo alle energie rinnovabili, che sono quelle che si contrappongono alle politiche energetiche che prevedono l'estrazione di gas e petrolio tramite appunto le trivelle, l'Unione Europea è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020, perché i gas serra si sono ridotti del 18% tra il 1990 e il 2012 e la quota di energie rinnovabili è passata dall'8,5% del 2005 al 14,1% del 2012.
Ecco, in materia di fonti di energia esiste una normativa europea?
Sì, se entriamo nello specifico c'è la direttiva 28 del 2009 della Comunità Europea che ha fissato per ogni Stato membro obiettivi vincolanti in termini di consumi finali lordi di energia e l'obiettivo che è stato assegnato all'Italia per il 2020 è pari al 17%, che secondo il monitoraggio di GSE è stato raggiunto con il 17,3% dei consumi nazionali di energia nel 2015. Sul punto però c'è chi nota come l'obiettivo dell'Italia rispetto al complessivo e quello di altri paesi che puntano a raggiungere il 50% di energia rinnovabile fosse poco impegnativo e ambizioso. E in più, dal 1990 le energie rinnovabili in Italia sono cresciute del 300%, che sembra un buonissimo dato, ma non potrebbe essere altrimenti, visto che prima di quegli anni praticamente le energie rinnovabili non esistevano.
Beh, comunque, dati positivi, quindi bisogna essere fiduciosi, lo speriamo. Grazie Caterina.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao. migranti e migrazione, c'è qui con noi Andrea Fioravanti. Ciao Andrea.
Ciao Fabiano, ciao Alice.
Allora Andrea, noi vogliamo sapere da te innanzitutto quali sono i paesi preferiti per emigrare?
Una volta si diceva fuga di cervelli, riferendosi ai tanti neolaureati costretti a emigrare in stati dove il loro studio e lavoro accademico veniva valorizzato e anzi viene valorizzato e soprattutto finanziato. Oggi invece potremmo dire fuga e basta, visto il numero di italiani che decide di andare a vivere fuori dal nostro paese.
E quanti sono?
100.000 solo nel 2014, almeno secondo il rapporto Italiani nel Mondo 2015, dato dall'Onus Migrantes. Pensa che la maggior parte sono uomini, single, laureati settentrionali e ogni anno si aggiungono ai già 4,5 milioni che vivono fuori dallo stivale. L'Italia sembra così divisa in due. I giovani meridionali vanno a studiare e cercare lavoro nel centro e nord Italia, mentre i loro coetanei da Perugia in su decidono di andare all'estero. Infatti Lombardia e Veneto sono le prime regioni per numero di emigranti, oltre ovviamente alla Sicilia, che esporta capitale umano sia in Italia che all'estero dai tempi di Ellis Island, come tu sai. Pensa che negli ultimi 10 anni gli emigranti italiani sono aumentati quasi del 49%. Non siamo a 50, ma il dato spaventa comunque.
E per quale motivo decidono di andare via?
Se lo chiede anche il quotidiano belga L'Echo, e la risposta più o meno già la conosciamo: crisi economica, burocrazia, corruzione, nepotismo, scarsa mobilità sociale. Insomma, manca solo feudalismo e libertà.
Quali sono invece i luoghi dove vanno?
Il 60% dei giovani italiani che vanno all'estero decidono di emigrare in Europa. Le mete più ambite sono Germania, a causa della sua solida economia e il basso costo della vita in relazione allo stipendio, e ovviamente il sempreverde Regno Unito. Anche se quando parliamo di Inghilterra ci riferiamo più che altro a Londra, sede delle speranze di molti italiani, anche grazie al cambio favorevole della sterlina rispetto all'euro. Anche se l'Indice di Sviluppo Umano, a dire il vero, cioè uno studio redatto ogni anno dall'ONU per misurare il benessere di un paese in base a parametri come reddito nazionale, lordo pro capite, istruzione, aspettativa di vita, consiglia altre mete europee. Caro Fabiano.
E quali?
Norvegia, per esempio, dove esiste tuttora il reddito di esistenza, uno stipendio fisso elargito dal governo a tutti i disoccupati residenti nel paese di cui parlai qualche puntata fa di Eurofonica, ma anche Svizzera e Olanda.
E invece quali sono i peggiori?
Grecia e Polonia. Se il primo ce lo si poteva aspettare più o meno, la Polonia è da molti considerato un paese con una forte economia in crescita. Eppure non la pensano così i giovani europei, le cui considerazioni sono state raccolte dall'istituto europeo LiveWatt, che considera questi due paesi come i peggiori dove migrare. Forse per la Polonia giocano a sfavore le recenti leggi omofobe e autoritarie nei confronti della stampa. Pensate che solo lo 0,1% dei residenti in Polonia viene dagli altri 28 stati membri. Una percentuale a cui potrebbe, diciamo così, avvicinarsi in Italia, visto che piace sempre di meno agli stranieri. Secondo l'Istat, dal 2010 al 2014, le immigrazioni nel nostro paese sono diminuite del 40%. Una cattiva notizia per i venditori di ruspe, visto che nemmeno i rifugiati vogliono rimanere nel nostro paese, ormai considerata solo terra di passaggio. Eppure c'è qualcuno che pensa che sia l'Italia il paese migliore dove emigrare.
E di chi si tratta?
Michael Moore, te lo ricordi?
Certo.
Il corpulento regista di Bowling for Columbine, io ho adorato quel film. Però se cercate adesso in questo momento su YouTube la clip Italian Vacation, tratto dal suo ultimo film del 2015, Where to Invade Next, Moore intervista subito una coppia di lavoratori italiani, rigorosamente over 40, che descrive i vantaggi di essere un lavoratore a tempo indeterminato in Italia, insomma come vivere in un film di Checco Zalone: un mese di ferie, maternità, giorni di malattia, roba che negli Stati Uniti si sognano, a giudicare dalla risata che Moore si fa quando gli dicono che in Italia alcuni lavoratori prendono anche la tredicesima.
Ma detto così, comunque l'Italia sembrerebbe un paradiso.
Beh, un paradiso perduto, per citare uno dei tuoi autori preferiti, John Milton, visto che a godere di questi benefici è la generazione dei baby boomers, nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, come rivelato dal presidente dell'INPS, Tito Boeri. Sono infatti ben 500.000 gli italiani che da 40 anni, ripeto, 40 anni, percepiscono una pensione. E come in ogni sistema pensionistico che si rispetti, c'è qualcuno che deve lavorare per finanziare queste pensioni.
E chi?
Beh, la generazione di precari che fatica a trovare un lavoro stabile a contratto indeterminato, quindi anche me, te, Alice, la redazione di Eurofonica e i nostri ascoltatori tra pochi anni. L'unica soluzione quindi è quella di emigrare.
Quindi è praticamente una tragedia.
Scusa, non ti sento. Ti saluto che sono al confine con la Svizzera e mi aspettano all'ufficio immigrazione. Un abbraccione.
Ciao Andrea, grandissimo, ciao.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Siamo tornati qua dopo che Andrea ha deciso direttamente di andare in Svizzera. Ci ha salutato così brevemente, fregandosi.
Mentre nel
di
frattempo
noi.
In realtà è a Perugia al Festival del Giornalismo.
Esatto, lui fa finta di andare in Svizzera, ma in realtà è rimasto sempre dov'era. Però appunto Andrea ci ha parlato di immigrazione all'interno dei vari paesi dell'Unione Europea. Noi torniamo un attimo a parlare dell'accordo fra Turchia e Unione Europea, perché ci piace tanto.
Sì, a te poi è particolarmente piaciuto, visto che ne hai proprio parlato approfonditamente.
Esatto, io diciamo che mi appassionano queste
tematiche. Ma noi non basta, vogliamo approfondire ancora di più.
Vogliamo approfondire ancora di più e vogliamo capire in che modo questo accordo rischia davvero di violare il diritto internazionale per quanto riguarda proprio il campo umanitario. Proprio per questo ci entra nei dettagli Sara Penge.
Eurofonica,
il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
L'accordo siglato tra Unione Europea e Turchia violerà i diritti umani? Questa è la domanda che la maggior parte degli studiosi di diritto ed esperti in diritti umani si stanno ponendo dal 7 marzo, giorno in cui si è svolto il vertice UE-Turchia sulla situazione dei migranti a Bruxelles. Il negoziato prevedeva che chiunque arrivasse in Grecia in maniera irregolare sarebbe stato forzatamente rispedito in Turchia. Ma cosa significa concretamente? Viene fatta innanzitutto una distinzione netta tra migranti irregolari, rifugiati e richiedenti asilo e, secondo l'accordo, solamente i primi venivano coinvolti in questa procedura. In cambio, l'Unione Europea consentiva ai cittadini turchi l'accesso nell'Unione senza visto d'ingresso. Si sarebbe impegnata ad accelerare la procedura di entrata della Turchia nell'Unione e, dolcis in fundo, avrebbe sostenuto economicamente lo Stato turco con circa 3 miliardi di euro per fronteggiare l'emergenza. Qualche settimana dopo, il 20 marzo, sarebbero dovuti cominciare i respingimenti dei migranti irregolari da parte della Grecia in Turchia. Ma perché proprio in Turchia? La Turchia è definita Stato terzo, o meglio Stato terzo sicuro, ossia quello Stato che non è membro dell'Unione, ma ha dei diritti, obblighi giuridici e obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri dell'Unione Europea e che devono essere accolti senza riserve dai paesi che vogliano entrarne a farne parte. A primo impatto potrebbe essere una soluzione vantaggiosa per entrambi gli Stati, ma all'atto pratico la Turchia ha ancora molta strada da fare per poter entrare nell'Unione. Basti pensare all'ultima violazione dei diritti umani da parte del governo Erdogan, in particolare con la violazione dell'articolo 10 della CEDU, riguardante la libertà di espressione, a causa dei quali abbiamo assistito agli scontri per l'appunto tra il governo e i media di Ankara. In riferimento al negoziato, invece, la violazione più eclatante è stata proprio nel tema del respingimento collettivo. Sicuramente ricorderanno la sentenza del 21 ottobre 2014 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in cui veniva condannata l'Italia per i respingimenti collettivi verso la Grecia di 35 migranti provenienti da Afghanistan, Sudan ed Eritrea. La sentenza definitiva, oltre a varie violazioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, prevedeva al protocollo numero 4, articolo 4, il divieto di espulsioni collettive di stranieri. Eppure nessuno ha contemplato questo piccolo grande particolare alla sigla del negoziato. Ancora, la Turchia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 51 e si è resa disponibile ad accogliere solamente i migranti provenienti dalla Siria, quando sappiamo che dopo la primavera araba decine e decine di profughi siriani sono scappati nelle vicine Iraq e Libano. I siriani, quindi, con documenti libanesi o iracheni, non possono essere accettati dal governo turco, violando quindi il principio di non discriminazione all'articolo 14 della CEDU e all'articolo 21 della Carta di Nizza. Assistiamo così anche alla violazione del principio del non refoulement, principio che prevede ai richiedenti asilo libertà di ingresso e che non vengano rimpatriati prima che la loro condizione sia stata presa in esame, stabilendo che non corrono rischi a rientrare nel proprio paese d'origine. L'unica preoccupazione però dello Stato turco pare essere una sola: ricevere i pagamenti da parte dell'Unione Europea entro il 2018. Molti dubbi attanagliano le menti dei leader europei, ma un solo fatto pare certo: la Turchia ad oggi non sembra essere in grado di poter offrire una protezione umanitaria adeguata ai richiedenti asilo, e questo complica non poco gli sforzi dell'Unione Europea per trovare un'adeguata soluzione. Sara Penge per Eurofonica da Roma.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica,
oltre 30 radio universitarie in tutta Italia. Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
E allora, siamo di nuovo qua e siamo in collegamento con Beatrice Dusi da Verona, che oggi ci parlerà di un argomento molto interessante che ci tocca nella quotidianità, ma che spesso sottovalutiamo, vero Bea?
Esattamente, ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori di Eurofonica e soprattutto mi rivolgo proprio a loro perché se adesso uno dei nostri ascoltatori aprisse la pagina web di una qualsiasi testata giornalistica troverà almeno due notizie riguardanti un incidente stradale dove ci sono stati feriti o nella maggior parte delle ipotesi anche persone che hanno purtroppo perso la vita.
Ma in questo senso, Bea, qual è la situazione in Europa e soprattutto che cosa fa l'Unione Europea?
L'Europa in questo momento, cioè da diverso tempo in realtà, sta cercando di trovare una soluzione a questo problema e per la prima volta quest'anno è riuscita a raccogliere i dati sulla sicurezza stradale da tutti i 28 paesi membri. È la prima volta infatti che tutti i paesi sono riusciti a fornire dati comparabili e affidabili sugli incidenti stradali. Sicuramente è un passo importante questo qui perché appunto verso la ricerca e la soluzione di questo problema. E nel comunicato stampa della Commissione europea che è uscito lo scorso 31 marzo è emerso che l'anno scorso 26.000 persone sono morte sulle strade dell'Unione europea e 5.500 in meno rispetto al 2010. Mentre però non si registra alcun miglioramento a livello dell'Unione europea appunto rispetto al 2014, sì, dal 2001 c'è stata una notevole riduzione degli incidenti stradali, infatti ad esempio in Italia, che ora è la seconda tra i paesi europei, da 7.096 morti sulle strade si è passati a 3.381 nel 2014.
Ma invece Bea, quello che mi colpisce è che c'è stata una sorta di interruzione dal 2014 della riduzione appunto degli incidenti. E a cosa è dovuto?
Infatti sì, perché praticamente c'è stato questo stallo, perché dal 2001 fino al 2014 c'è stata questa riduzione. Poi però dal 2014 non è che ci sia stata appunto una riduzione, c'è stato proprio un momento di stallo. E infatti Bruxelles dice che è stato dovuto alla mancanza di risorse finanziarie investite nella manutenzione delle strade, per mancanza appunto di risorse che dicono causate dalla crisi. Il numero delle vite rimane comunque troppo elevato. Infatti Violetta Bulc, che è la commissaria europea e responsabile dei trasporti, ha fatto un appello esortando i paesi dell'Unione europea a intensificare gli sforzi volti ad applicare la normativa stradale. E inoltre sta cercando di organizzare campagne di sensibilizzazione per raggiungere l'obiettivo di dimezzare proprio il numero di vittime della strada entro il 2020.
E nel frattempo che aspettiamo appunto questi provvedimenti, un'opzione utile sarebbe quello di ricorrere alla tecnologia, giusto?
Sì, infatti, perché ad esempio ci sono diversi studi sulla guida connessa e automatizzata che potrebbe essere di enorme utilità per evitare gli incidenti. Infatti la Commissione sta elaborando un piano generale per la diffusione di sistemi di trasporti intelligenti cooperativi già previsto nella seconda metà del 2016. Questi sistemi permettono di avvisare i veicoli di imminenti frenate del veicolo davanti oppure segnalano anche i lavori stradali. Quindi non sarebbe così incredibile pensare di avere tra qualche anno il nostro kit di fiducia con le soluzioni rosse sul cruscotto.
E sarebbe bellissimo, quindi io spero che questo succeda nel minor tempo possibile. Ma nel frattempo c'è qualcosa che possiamo fare, ad esempio quando ci troviamo all'estero, ma ci troviamo su una strada all'estero e non sappiamo i limiti di velocità. C'è qualcosa che possiamo fare o magari qualche risorsa tecnologica che possiamo utilizzare?
Sì, guarda, mentre noi aspettiamo il nostro kit di fiducia, c'è un'applicazione che si può trovare sul sito della Commissione europea Che se ad esempio, non so, ti chiedi a quanto posso andare nelle autostrade francesi, oppure se devo mettere il casco per andare in Belgio, c'è questa applicazione gratuita che si chiama Going Abroad, che fa sì che tutte le norme di sicurezza stradali di 28 paesi europei, ed è disponibile per tutti i dispositivi ed è completamente gratuita.
E allora ne potremo veramente approfittare la prossima volta che ci troveremo all'estero. Io, Bea, ti ringrazio per tutte le informazioni che ci hai dato, che sono molto utili, specialmente a noi ragazzi, appunto, vogliamo viaggiare, ci interessa viaggiare in tutta l'Europa. E nel frattempo ti saluto e ci troviamo magari la prossima volta, ok?
Grazie mille a voi.
Ciao, Bea.
Sdraiata, senza chiamata. Non squilla, 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 squilla. Quante volte faccio capire, quante volte faccio capire. Rappresenta la divina femminina, super genuina, sai. La luna che mi dice no sleep in Brooklyn, e non si sta dormendo e non si sta facendo vedere, ma mi ricordo come ieri quando c'eri, 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 c'eri.
Monas, sono una donna, bentornati, questa è Eurofonica, in onda su tutte le radio del circuito Raduni, il format di approfondimento sull'Unione Europea. Ed è appena passato il primo aprile ed è famoso, come voi tutti sapete, per il famosissimo appunto giorno del pesce d'aprile. Ma questo fenomeno, che non è solo italiano, è un fenomeno in cui si divertono a giocare anche molti altri europei, tra cui Nigel Farage. Ci racconta qualche curiosità su questo aspetto Sabrina Fasanella.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Su decisione del Consiglio europeo, a breve tutte le bandiere degli Stati membri incorporeranno l'anello di 12 stelle, simbolo dell'Unione europea. Una decisione davvero urgente e necessaria, simbolicamente potente, davvero risolutiva. Talmente tanto che non è vera. È una di quelle cose che succedono il primo aprile, data miracolosa. Negli anni in questo giorno sono successi mille prodigi, spaghetti che crescono sugli alberi, pinguini che volano, Farage che si innamora dell'Unione Europea. Già, neanche il leader anti-europeista britannico, promotore della Brexit, è riuscito a resistere alla tentazione di prendersi gioco di chi distrattamente si scorda della tradizione del pesce d'aprile. Con un tweet serioso, lo scorso venerdì ha annunciato di essere contrario all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Sempre dai britannici, celebri per il loro humor e notoriamente legati alle tradizioni, è stata diffusa la falsa notizia delle stelle europee sulle bandiere. 10 secondi di dubbio, poi scatta la presa di coscienza, si sorride e si va oltre. Ciò che però fa riflettere è quanto il web abbia potenziato e in qualche modo esasperato questa tradizione goliardica, che risalirebbe all'adozione del calendario gregoriano. Alla fine del Cinquecento il Capodanno cadeva intorno al 1 aprile, data rimasta vuota con il passaggio al nostro attuale calendario e perciò momento simbolico di gioco e scherzi. Con il web l'effetto Poisson d'Avril si è amplificato, soprattutto se si pensa che le false notizie purtroppo non vedono la luce solo il 1 aprile, ma invadono la rete quotidianamente. Se il pesce è d'aprile, la bufala è di tutto l'anno. Succede così che Gasparri, il 9 gennaio scorso, sulla pubblica piazza di Twitter, prende per vera la foto di un rapinatore slavo, che altri non era che Jim Morrison. E poi è venuto fuori che la foto bufala in questione era stata montata ad hoc per una sorta di esperimento ironico sui social. Attenzione però, non tutto è trolling ciò che è falso. Parliamo della cattiva fede con cui ignoti utenti della rete mettono in circolo falsità che fanno breccia nell'ingenuità o scarsa informazione degli internauti. Ciò che preoccupa è la quantità di siti internet nati esplicitamente per ingannare il lettore, come dimostrano i loro nomi fantasiosi, spesso storpiature di nomi di testate accreditate. Siamo al polo opposto del giornalismo, in una galassia che potrebbe chiamarsi tanto goliardia quanto opportunismo, se non addirittura frode. Già, perché ogni click è guadagno per questi simpatici inventori di notizie che lucrano sulla credulità della gente. Finché si tratta poi di attirare l'attenzione con mostri marini o sensazionali rapimenti alieni, si sorride. Ma la deriva comincia quando questi bufalari cavalcano l'onda di sentimenti popolari, esacerbando con il loro sensazionalismo del tutto infondato pericolose posizioni estremiste, odio, xenofobia. Il fenomeno è di portata europea, ne è un esempio il sito European Union Times, nome altisonante che nasconde bufale più che faziose, se non addirittura razziste. Qui la tecnica non consiste nell'inventare di sana pianta le notizie, ma di raccontare fatti reali dandone una lettura faziosa, parziale e arbitraria, in una parola non professionale. Beh, direte, questo anche qualche politico lo fa, ma questa è un'altra storia. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna, nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie, domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
E bentornati dopo il pesce d'aprile. Questo non è un pesce d'aprile, ma è veramente la chiusura di Eurofonica per la puntata 29. Prima di salutarvi vi diciamo che la settimana prossima saremo in diretta direttamente da Strasburgo. Tra l'altro Alice è una di coloro che andrà a Strasburgo.
Ebbene sì, sono una di coloro che andrà a Strasburgo e con me ci saranno anche Caterina Moser e Benedetta Intelisano. Quindi la soluzione ovviamente è come sempre quella di ascoltarci, eh? Non potete perdervi la diretta da Strasburgo.
Assolutamente, tra poco sentirete anche i nostri contatti, che non c'è bisogno di diciamo noi, ma ci pensa direttamente chi di dovere, che è molto più bravo di noi, è organizzato. Quindi noi vi lasciamo con Benedetta Intelisano che ci racconta le opportunità che l'Unione Europea ci offre e vi rimandiamo alla settimana prossima, subito dopo i nostri contatti. Alla settimana prossima, ciao!
Ciao a tutti!
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni. YouSkills è quella rubrica di Eurofonica dedicata alle ultime news su bandi, opportunità di lavoro e borse di studio nell'Unione Europea. Queste sono le novità della settimana. Siete pronti a prendere appunti? Si comincia! L'estate quest'anno arriva prima e lo fa con la terza Summer School della NATO, che si terrà in Bulgaria dal 30 maggio al 5 giugno 2016. Se hai una passione per le tematiche della sicurezza e della difesa e hai tra i 20 e i 30 anni, invia la tua candidatura. Si tratta di un seminario internazionale della durata di una settimana su NATO, sfide e preoccupazioni alla vigilia del Summit 2016. Durante la Summer School sono previste discussioni, dibattiti e attività di gruppo. Il seminario prevede dei contatti diretti tra NGO, organizzazioni non governative, giovani, media, rappresentanti del governo, relatori esperti e professori. Perché tentare? Beh, perché non sono previsti i costi di partecipazione. I costi di alloggio, cibo e trasporti sono coperti per chi verrà selezionato ed è anche previsto un rimborso di viaggio di 100 euro a persona. Un'esperienza formativa unica che vi porterà via solo una settimana e per cui non è richiesto alcun requisito specifico. Per maggiori informazioni vi suggeriamo di visitare il sito scambieuropei.info. Avete presente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea? Quell'istituzione dell'Unione con sede a Lussemburgo che garantisce l'applicazione del diritto europeo in tutti gli Stati membri? Se è il posto che avete sempre sognato, non potete perdere l'opportunità di fare uno stage retribuito proprio a Lussemburgo. Inviando la propria candidatura entro e non oltre il 30 aprile, si ha la possibilità di essere selezionati per un tirocinio retribuito, della durata massima di 5 mesi, in un periodo compreso tra il 1 ottobre e il 28 febbraio. Gli stage si svolgono principalmente presso la Direzione della Ricerca e Documentazione, il Servizio Stampa e Informazione, la Direzione Generale della Traduzione e la Direzione dell'Interpretazione. Requisiti? Laurea in giurisprudenza o scienze politiche, ad indirizzo prevalentemente giuridico, diploma di interprete di conferenza, ma solo per i tirocini presso la Direzione dell'Interpretazione, e una buona conoscenza della lingua francese. Fate in fretta e visitate il sito curia.europa.eu per saperne di più. Se ciò che vi interessa è lavorare o fare stage all'interno del gigantesco mondo dell'Unione Europea, è bene che sappiate dell'esistenza dell'EPSO, European Personnel Selection Office. È lo sportello attraverso il quale l'Unione Europea scopre chi sta cercando lavoro all'interno dell'Unione. Cosa fare? Bisogna andare sul sito di YouCareers, registrarsi, inserire il proprio curriculum vitae e poi fare attenzione alle Call for Expression of Interest, che appaiono nei vari siti delle istituzioni europee. Si tratta di inviti a manifestare interesse per una certa posizione o concorso. In questo modo l'Europa scopre che siete interessati a quel tipo di settore e consultando la banca dati, i vari enti dell'Unione Europea convocheranno i candidati più adatti per la valutazione delle competenze. Beh, non ci sono proprio motivi per non provare. Il prossimo potresti essere tu. Benedetta Intellisano di Radio Zammu per Eurofonica da Catania.
Eurofonica,
il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica,
oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica,
oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie Domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Sei uno studente universitario e la radio è la tua passione.
Entra a far parte di una radio universitaria e iscriviti al circuito RADUN, l'associazione che riunisce gli operatori e i media universitari italiani.
Scopri la radio più vicina al tuo ateneo. È facile. Vai su raduni.org e cercala. Ricorda, raduni.org.